Dove stai andando?
A cercare Maria per Roma.
Benvenuti alla rubrica dedicata alla nostra città e bentrovati da Eliana Astorri. Con noi il professor Romolo Augusto Staccioli, come sapete ha insegnato storia e archeologia dell'Italia antica alla Sapienza ed è presidente di Archeoclub Roma. Romolo, benvenuto.
Salute.
Due settimane fa ci hai parlato delle ultime scoperte al porto di Roma, gli scavi che hanno portato alla luce i resti di un importante edificio, forse ci dicevi un arsenale navale, o comunque si deve ancora vedere qual era il suo uso, e appunto avevi solo accennato al porto, però ci avevi promesso che oggi ci avresti
di parlarne più diffusamente,
sì, per farci un po' capire.
Credo che ne valga la pena, visto che si trattava del porto, del grande porto di Roma imperiale, e noi di Roma ci occupiamo in questa nostra rubrica, un porto grazie al quale la Roma dei Cesari, la Roma dei primi secoli della nostra era, è vissuta e diciamo pure è vissuta alla grande. Senza quel porto probabilmente non ce l'avrebbe fatta. Poi anche vale la pena perché comunque si trattò di un'opera colossale, veramente imponente, e poi perché ne rimangono resti abbastanza cospicui, molti sono ancora da ritrovare, da dissotterrare, e alcuni anche suggestivi, compreso un lago esagonale, e poi perché si sono fatte spesso scoperte, e soprattutto in questi ultimi tempi, appunto quella di cui abbiamo parlato la volta scorsa e altre che sono in corso perché proprio attualmente si sta svolgendo una nuova campagna di scavi nel mese di ottobre. Diciamo pure che vale la pena di parlarne perché c'è stata ai giorni nostri una singolare ripresa, per così dire. Oggi su una parte dell'antico porto imperiale c'è l'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci.
Sì, questo eppure ci questo, hai accennato, sì.
Eppure questo mi sembra, sì, no? Abbastanza. Sono cambiati i vettori, sì, come si dice. Allora erano le navi, oggi sono gli aerei. Ma insomma,
però è lo stesso luogo deputato.
Di porto si tratta. Ecco, allora, dunque, intanto diciamo che il porto ha funzionato per diversi secoli. Circa mezzo millennio, cinque secoli, che il più antico porto di Roma era stato alla foce del Tevere, subito dopo la conquista di quella fascia costiera nel corso del VII secolo a.C. e in coincidenza con la fondazione di quella che fu la prima colonia romana, quella di Ostia, che prende il nome proprio dalla foce del Tevere, Ostium, e quindi un porto alla foce del Tevere, sul Tevere, un porto fluviale. Come un porto fluviale era quello esistente all'interno della città, no? Nella zona dove oggi è il Palazzo dell'Anagrafe, per intenderci, dove fu il primo scalo portuale cittadino, il Portus Tiberinus. E porto interno quindi rispetto a quello di Ostia, che era aperto sul mare, un porto esterno. Bisogna poi ricordare anche, abbiamo ricordato il più antico porto tiberino, dobbiamo ricordare anche quello che a partire dal secondo secolo avanti Cristo e poi per tutta l'età imperiale fu installato nella zona di Testaccio, dove oggi c'è il Lungotevere Testaccio, ed è importante questo perché fu in diretto collegamento col porto esterno, quello sul mare, di cui appunto parleremo oggi. Naturalmente il porto fluviale di Ostia, per ragioni evidenti, era un porto piuttosto modesto, sul fiume, lungo il fiume. Pensiamo oggi al porto canale di Fiumicino, insomma. Modesto e direi sempre più inadeguato via via che passava il tempo, che Roma si ingrandiva e si ingrandiva anche lo Stato romano, l'impero, tanto che per lungo tempo, durante quasi tutta l'età repubblicana, diciamo che il vero e proprio grande porto di Roma era a Pozzuoli. Quello era il grande porto di Roma. Pozzuoli, che era poi collegata con Roma attraverso un breve raccordo con la via Appia, no? E poi dopo addirittura al tempo di Domiziano con una strada diretta che fu la Domiziana, quella che noi abbiamo ripristinato ai tempi nostri. Per esempio, proprio a Pozzuoli sbarcò San Paolo nel famoso viaggio, quello del naufragio a Malta, e siamo nell'anno 61, dopo Cristo evidentemente, se no non parleremo di San Paolo. No, perché c'è chi dice...
Come dici sempre tu, la nostra era.
La nostra era, proprio per far vedere
che è dopo.
Che è dopo e che praticamente c'è una continuità anche proprio dal punto di vista proprio cronologico, del calcolo, diciamo meglio, degli anni. No, dicevo, fra parentesi, questo perché ho letto più volte di chiese paleocristiane, per esempio, che venivano datate al quarto, piuttosto al quinto secolo dopo Cristo.
Beh, paleocristiane.
Per essere una chiesa non poteva essere che dopo Cristo. Vabbè, questo ogni tanto qualche piccola malignità, che poi però insomma non ci sta male. Bene.
A te non sfugge mai nulla.
No.
Fra l'altro ho letto qualche giorno fa uno degli appunti che tu fai sempre quando dici che i giornalisti dicono o scrivono cose sbagliate. Santi Apostoli. Santissimi Apostoli.
Continuamente capita.
Sì, 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 è vero.
Si legge e si ascolta anche alla radio e alla televisione. Bene, dunque, dicevo che c'era stato durante tutto il periodo repubblicano un aumento, direi proprio smisurato, delle necessità di approvvigionamento per Roma, specialmente per i rifornimenti di grano. Roma dipendeva praticamente in tutto e per tutto dall'esterno per la sua vita quotidiana, oltre che per la vita, quella di tipo, diciamo così, aulico, monumentale, eccetera. Il grano che veniva tutto da fuori, ma praticamente ogni cosa arrivava a Roma da fuori e soprattutto dal mare, dall'olio ai marmi, tanto per fare così, per tracciare i due estremi. Bene, tutto questo, l'aumento delle necessità e l'inadeguatezza del porto di Ostia, del porto fluviale di Ostia, e la lontananza, sia pure relativa, del porto di Pozzuoli, indussero l'imperatore Claudio, quindi siamo già nella prima fase, nella prima età imperiale, nel primo secolo dopo Cristo, indussero l'imperatore Claudio nell'anno 42, a mettere mano alla realizzazione di un porto artificiale, di un porto sul mare, aperto direttamente sul mare, ma del tutto artificiale, perché nella nostra costa non esistevano porti naturali o possibilità di attrezzare dei porti naturali. Chi la conosce sa che si tratta ancora oggi di una costa piatta e uniformemente piatta, senza un minimo di insenatura, di invito in qualche modo, no, alla realizzazione di un porto vero e proprio.
Quindi fu un bacino artificiale.
Appunto, fu realizzato un bacino artificiale a nord di Ostia, circa 3 chilometri a nord di Ostia e a un chilometro e mezzo circa distante dal Tevere, e quindi a nord di Ostia e a nord dunque della foce del Tevere, un grande bacino artificiale di circa 80-90 ettari, quindi piuttosto esteso, che in parte, in piccola parte, fu ricavato nella terraferma, ampliando, non dico un'insenatura, ma una piccola curva, no? Una piccola rientranza della costa, e soprattutto costruendo questo bacino artificiale tutto all'esterno, in gran parte all'esterno, gettando dei moli in mare aperto, uno dei quali, uno di questi moli, a fare da antemurale, da molo esterno. E su questo molo esterno fu innalzato un grande faro, un faro simile a quello famosissimo di Alessandria d'Egitto, del tipo a cannocchiale, cioè a tre piani. Si potrebbe pensare a una sorta di torre delle milizie, che era a tre piani, appunto, via via restringente, se oggi ce ne sono due perché il terzo è crollato. Ma insomma, per avere un'idea, mettiamo un altro piano sulla attuale torre delle milizie e più
e abbiamo
o meno
il faro.
Avremo il faro di Ostia. Interessante che per le fondazioni di questo faro fu utilizzata una nave particolare fatta costruire apposta da Caligola, predecessore di Claudio, per trasportare a Roma dall'Egitto l'obelisco che Caligola volle sistemare nel suo circo, nel circo che chiamiamo appunto di Caligola, il circo di Gaio, cioè nella zona del Vaticano, e questo obelisco è quello che ancora oggi, che oggi si trova al centro della piazza di Piazza San Pietro. Bene, questa nave, tutta speciale, tutta particolare, era rimasta inutilizzata dopo il trasporto dell'obelisco. Era ancorata appunto al largo di Ostia e fu portata nel punto prestabilito, dove era l'antemurale, e fu riempita di calcestruzzo e affondata. E su questa nave, riempita appunto di calcestruzzo, fu edificato il faro, fece insomma da fondazione. I lavori per la realizzazione di quest'opera, piuttosto insomma, impegnativa, colossale, diciamo pure, durarono a lungo. Iniziati nel 42, soltanto nel 54, poco dopo la morte di Claudio, il quale non fece in tempo a vederli terminati, nel 54 il porto fu inaugurato dal successore di Claudio, e cioè da Nerone, il quale fra l'altro qualche anno dopo fece coniare anche una bella moneta commemorativa che rappresenta nel verso una specie di veduta a volo d'uccello del porto, sintetica e sintetizzata, che però è molto interessante e anche molto bella. Questo porto quindi di Claudio, se vogliamo di Claudio e Nerone, non ebbe molta fortuna. Claudio non tenne conto del parere negativo che espressero tecnici e ingegneri navali al momento della costruzione. Parere negativo perché dettato dalla presenza dal fatto che questo porto sarebbe stato esposto a forti correnti marine e soprattutto ai depositi portati in mare dal Tevere, che avrebbero sicuramente contribuito all'interramento del bacino già soggetto agli insabbiamenti naturali. Oggi, se noi...
Quindi avrebbe avuto poca vita.
Avrebbe avuto poca vita. Se noi oggi prendiamo l'aereo e partiamo da Fiumicino, proprio appena l'aereo si alza, si vede benissimo tutto questo, perché si vede la foce del Tevere, si vede una specie di fiumana gialla nel mare che sale verso nord e che va proprio in direzione appunto di Fiumicino. E figuriamoci, quella fiumana significa intanto la corrente che va in quella direzione, e poi significa anche tutto l'apporto di detriti che il Tevere trascina fino al mare. È molto interessante fare questa osservazione. Bene, allora, difficoltà, inconvenienti, i quali fecero sì che dopo tre o quattro decenni al massimo il porto fosse praticamente inutilizzato e semi interrato, in piena decadenza, cosa questa che mise in crisi tutto il sistema dei rifornimenti della città di Roma.
Perché a quel punto potevano fare?
A quel punto non c'era altro da fare che un intervento drastico, nuovo, del tutto nuovo, che fu appunto realizzato da Traiano, altro grande imperatore, anche dal punto di vista proprio delle realizzazioni, no? di edifici, di infrastrutture, monumenti, eccetera. Pensiamo che a Traiano si deve anche la costruzione del porto di Civitavecchia, e che rientrò in una sorta di sistema. Noi quando parliamo di sistemi sembrano cose attuali, cose alle quali pensiamo soltanto noi, abbiamo pensato soltanto noi, ma a questo punto si creò un vero e proprio sistema portuale al servizio di Roma, con i tre porti di Pozzuoli, quello di cui stiamo parlando al centro
e
quello di Civitavecchia, insomma ce n'era a sufficienza per le esigenze della città di Roma imperiale. Bene, che cosa fece Traiano? Subito dopo l'anno 100 decise appunto di correre ai ripari, ma rimanendo in zona, non è che fece una cosa completamente nuova, fece scavare un nuovo bacino interno rispetto a quello di Claudio e di Nerone, ma a ridosso di quello, no? E a quello collegato, un bacino che ebbe una pianta esagonale. Un bacino a sei lati con 358, circa 360 metri di lato e una profondità di 5 metri. Sì, che, insomma, le navi potevano attraccare anche navi di pescaggio piuttosto importante, vista l'epoca. Questo dunque subito dietro il porto di Claudio, al quale questo nuovo bacino fu direttamente collegato, mentre fu ugualmente collegato con il Tevere attraverso lo scavo di un canale, o forse potrebbe essere stato il ripristino di un canale già realizzato o almeno in parte realizzato al tempo di Claudio, comunque un canale che dal porto, da questo porto interno, andava direttamente al Tevere, canale che fu chiamato Fossa Traiana e che a un certo punto finì con rappresentare il secondo braccio, il secondo ramo del Tevere, soprattutto quando la costa, dopo il mondo antico, la fine del mondo antico, cominciò a protrarsi verso il mare, sicché oggi la costa rispetto all'antichità è più lontana di più di 2 chilometri, e questo naturalmente ha fatto sì che il ramo, la fossa Traiana, si sia allungata appunto di tanto e sia diventata il secondo ramo del Tevere, quello che noi oggi chiamiamo il ramo di Fiumicino. Fiumicino, lo dicemmo, mi pare, la volta scorsa, il fiume piccolo,
sì.
No? Fiume Micino, il fiume piccolo,
il piccolo
rispetto
fiume.
Alla Fiumara Grande, che è l'altro braccio, quello originario. A questo punto possiamo anche ricordare che con lo scavo della fossa Traiana e con la nascita di questo secondo ramo del Tevere nacque l'Isola Sacra, quella che noi chiamiamo l'Isola Sacra, che ha questo nome strano che compare per la prima volta nel VI secolo e che non sappiamo da che cosa sia stato originato. Noi comunque ancora oggi la chiamiamo Isola Sacra, oggi che è stata largamente urbanizzata e che praticamente si è saldata con l'abitato dell'attuale Fiumicino. Ecco, allora, e qui ci ricolleghiamo a quello che abbiamo detto la volta scorsa, perché questo nuovo porto fu insieme al vecchio, che quindi fece in un certo senso da anticamera, no? Rispetto al porto vero, che era ormai quello nuovo. Dicevo, questo porto fu arricchito di nuovi impianti di tipo amministrativo, tecnico, l'arsenale di cui si stanno rimettendo in luce i resti fa parte di questo arricchimento di strutture, e naturalmente grandi magazzini, l'alloggiamento del personale, figuriamoci quello che doveva essere il movimento e quindi le persone che a questo movimento davano vita, tant'è che il risultato fu la nascita di un vero e proprio centro abitato che andò via via sviluppandosi, un centro abitato di tutto rispetto, che dal punto di vista amministrativo dipendeva da Ostia. Il nuovo porto, che fu chiamato inizialmente Portus Ostiensis e poi Portus Rome, porto di Roma. Questo nuovo porto rimase alle dipendenze amministrative della città di Ostia fino al tempo di Costantino. Al tempo di Costantino il porto di Traiano, il Portus Rome, che si chiamava ormai soltanto Porto, Portus, ebbe l'autonomia municipale. Un po' come è successo con Fiumicino, no? Qualche anno fa, ormai ne sono passati diversi.
È diventato comune.
Quando si è staccato da Roma ed è diventato comune. Che questo è significativo, no? Questi ritorni, eccetera.
La continuità
e le riprese. L'attività dunque di questo grande porto andò avanti fino alla fine del mondo antico. Naturalmente la decadenza di Roma significò la fine del porto, che a un certo punto fu abbandonato, anche se attorno ad esso sopravvisse un piccolo borgo, tanto più che era stato già, quando ancora il porto funzionava, era stato già fatto sede, l'abitato, sede di una delle diocesi suburbicarie di Roma, la diocesi di Porto, poi diventata di Porto e Santa Rufina. E oggi ancora resta il complesso, pittoresco anche, del cosiddetto episcopio, la sede appunto episcopale, presso il canale di Fiumicino, cinto da mura del XII secolo e poi rifatta alla fine del Quattrocento, che si vedono, sono mura merlate che percorrendo il canale di Fiumicino proprio costeggiano il canale stesso e fanno appunto da scena molto, molto pittoresca. Bene, le altre cose le abbiamo dette la volta scorsa, il fatto che il bacino di Traiano sia ancora oggi conservato ed è diventato un lago, il fatto che ogni tanto si scopre qualche cosa e che molto c'è ancora da scoprire e che vale la pena di fare una visita, eccetera, e che tutto appunto è aperto al futuro, alle nuove scoperte, l'abbiamo dette. Resta da dire soltanto, se posso, che quando fu costruito l'aeroporto di Leonardo da Vinci, il quale con le sue piste insiste proprio nella zona del bacino di Claudio, il primo, furono trovati i resti dei moli e fu trovato perfino il resto, la grande massicciata di calcestruzzo, sagomata lateralmente a forma ricurva, a forma di nave, che non è altro che la fondazione all'interno della nave di Caligola del foro del porto di Claudio. Quindi conosciamo esattamente il punto in cui il foro si elevava. Purtroppo non è rimasto altro che questo blocco di fondazione.
Ma tanto torneremo a parlare del porto di Traiano quando
sappiamo con le nuove scoperte.
Sì. Solo qualche secondo, tu volevi invitare gli ascoltatori.
Ah sì. Beh, io volevo così suggerire di invitare gli ascoltatori a rivolgermi delle richieste di notizie, di curiosità, eccetera, che io sarei naturalmente ben lieto di soddisfare. Ci possono fornire spunti, no, e argomenti per le prossime trasmissioni. Naturalmente a parlare di Roma non si finisce mai, non ci sarebbe nemmeno bisogno di tutto questo, però perché non andare incontro ai desideri
degli ascoltatori? Allora, per fare questo, gli ascoltatori possono scrivere un'email a 105@vatiradio.va, 105 scritto 105, oppure chiamare il numero verde 800 208 802. Romolo, grazie per essere stato con
prego,
noi.
Prego, alla prossima.
Noi concludiamo qui la rubrica dedicata a Roma, la linea va a Radio Giornale in lingua italiana delle 12. Buon proseguimento di ascolto da parte del professor Romolo Augusto Staccioli ed Eliana Storri.